all'ultima tappa di questo percorso che, stiamo facendo insieme. E questa sera abbiamo come titolo consacrati alla parola. Siamo partiti dal tema delle fasce, della parola, affascinati dalla parola. Poi la volta scorsa ci siamo lasciati provocare dalla parola, convertiti dalla parola, e questa è l'ultima tappa, consacrati alla parola. L'ultima tappa insieme, ma è quella che ci apre proprio a una dinamica di rapporto permanente con la parola, perché consacrati alla parola è un'espressione importante. Consacrati alla parola dice una dedizione alla parola, dice anche un atto di consegna alla parola. Partiamo come sempre dal Salmo, perché i salmi ci aiutano ad entrare nell'atmosfera, nell'atmosfera di cosa? Un dialogo fiducioso con Dio, un dialogo confidenziale, torniamo al Salmo 119, questo grande salmo alfabetico, questo salmo che attraversa poi lungo e largo il rapporto tra l'orante e la parola di Dio. Un salmo che ci fa cogliere come davvero questa parola per l'uomo giusto, per l'uomo che vuole essere sempre sintonizzato con il Signore, e come appunto il punto, come potremmo dire, proprio la roccia, la base su cui fondare tutta la propria esistenza. L'orante ci fa entrare in questo rapporto confidenziale con la parola di Dio, e ci fa anche un po' gustare quanto questa parola è buona, quanto questa parola diventa per l'anima del credente sollievo, ristoro, riparo, casa. L'autore ebreo dice che la parola di Dio è una patria portatile. Per chi si mette in ascolto della parola di Dio, per chi serve la parola di Dio, dovrebbe essere proprio così, patria portatile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa parola ci abbraccia, ci custodisce, ci ripara, ci porta, ci trasporta. Quindi non siamo mai, potremmo dire, siamo mai senza tetto quando siamo connessi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Con tutto il cuore ho placato il tuo volto. Abbi pietà di me secondo la tua promessa. Ho esaminato le mie vie, ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti. Mi affretto e non voglio tardare a osservare i tuoi comandi. I lacci dei malvagi mi hanno avvolto, non ho dimenticato la tua legge. Nel cuore della notte mi alzo a renderti grazie per i tuoi giusti giudizi. Sono amico di coloro che ti temono e osservano i tuoi precetti. Del tuo amore, Signore, è piena la terra, insegnami i tuoi decreti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo testo, appunto, del Salmo 119 ci introduce ad una particolare familiarità con la parola del Signore. Voi sapete che in Israele c'era una festa particolare legata, come tutte le feste, a un evento dovuto al mutare delle stagioni, delle festività agricole, eccetera, eccetera, la festa del raccolto. Questa festa nel periodo post-esilico acquista una connotazione liturgica molto forte, diventa la festa di Pentecoste. Questa festa di Pentecoste cosa accade? Accade che il popolo, dopo aver sperimentato l'assenza della patria, ritornando nella terra, ritornando a casa, si rende conto che in realtà senza patria non è mai stata, perché la propria patria era la parola. Quindi questa festa si connota ulteriormente di significato e diventa la festa della celebrazione della parola, il dono della Torah al Sinai per mano di Mosè che viene consegnata al popolo. Quindi durante la festa di Pentecoste gli ebrei trascorrono, passano l'intera notte a leggere la parola del Signore. La notte è un tempo privilegiato, come vediamo anche nel testo dell'incontro tra Gesù e Nicodemo, nel capitolo 3 di Giovanni, un tempo privilegiato per studiare le scritture, per leggere. Ed era questa la usanza, la tradizione di trascorrere la notte leggendo la parola del Signore. Il Salmo che introduce tutto il Salterio, il Salmo 1, ci presenta la figura del giusto, dello Tzadik, come di colui che la legge del Signore la mormora giorno e notte, così dice il Salmo in ebraico. Mormora, cioè ha sempre sulle sue labbra la parola del Signore. Quindi il Salterio si apre proprio mostrandoci la figura del fedele, del credente, come di qualcuno che vive questa particolare predilezione nei confronti della parola del Signore. Dio ha parlato, ha trasmesso una parola per bocca di Mosè, questa parola è scesa, cioè si è diffusa tra gli uomini attraverso, lo abbiamo sentito in questa piccola parte del Salmo, precetti, decreti, insegnamenti. Il campo semantico per parlare della parola di Dio è molto vasto nel Primo Testamento. Questa parola quindi arriva all'uomo e tutta la rivelazione biblica ci attesta il cammino della parola, come questa rivelazione di Dio, perché la parola di Dio cos'è? È l'autocomunicazione di Dio all'uomo, è la rivelazione di Dio all'uomo. Questa parola invoca l'ascolto. E quindi il testo che troviamo nel Deuteronomio dello Shema Israele, questo è il cuore della fede ebraica, ascolta Israele, e ricorda che appunto l'ascolto è la porta d'ingresso per una relazione vera con il Signore. Ascolta, amerai. L'amore diventa una realtà, una decisione, un legame che si realizza tra Dio e il suo popolo proprio grazie a questa apertura, a questa disponibilità per l'ascolto. Quindi la parola di Dio invoca l'ascolto, bussa alle porte dell'uomo, della donna di Dio, per chiedere accoglienza, ospitalità. Nei primi due incontri noi ci siamo soffermati sul Primo Testamento. In questo incontro noi ci soffermeremo sul secondo, in modo particolare nei primi due capitoli di Luca, l'Evangelista Luca. Luca, come Matteo, apre il suo Vangelo con i racconti dell'infanzia. Noi sappiamo che questi testi vengono scritti alla luce degli eventi pasquali, perché i Vangeli si originano da questo nucleo primitivo che è il racconto della passione, passione, morte e risurrezione di Gesù. Il Vangelo si costruisce su questo nucleo. Poi però la comunità si interroga anche sulle origini di Gesù e quindi Matteo e Luca inseriscono questi cosiddetti racconti dell'infanzia. Luca ci mostra all'interno di questo racconto, di questi racconti dell'infanzia, una particolare attenzione al dono della parola. Se voi ricordate, il Vangelo di Luca si apre dopo il prologo, Luca manifesta questo gusto, particolare della storiografia, noi siamo collocati, dobbiamo collocarci nel Tempio. Dove c'è Zaccaria? Zaccaria riceve nel Tempio una rivelazione divina, la parola di Dio si rivolge a lui. E questa parola contiene una promessa, la nascita di un bambino, una promessa abbastanza prodigiosa, importante, sua moglie Elisabetta è sterile. Il Vangelo di Luca si apre con questa impasse, con questa difficoltà, una coppia, diciamo che è una coppia accreditata, sono tutte e due che appartengono alla classe sacerdotale, Zaccaria che deve officiare nel tempo, eppure c'è questa ferita, questo limite della sterilità, no? Luca è interessante perché sia nel Vangelo parte con questo limite umano della sterilità e sia negli Atti degli Apostoli Prima della Pentecoste, Luca parla di 11, quindi il corpo è ferito e manca un'unità. Poi ci racconta della sostituzione di Giuda con Matteo. Quindi il realismo di Luca che dice che anche dove c'è una mancanza umana, Dio può intervenire, può colmare, può intervenire e può dare la sua abbondanza. L'attenzione alla parola parte appunto da questo momento in cui nel Tempio Zaccaria riceve la parola, riceve una promessa, ma manifesta una perplessità in rapporto a questa parola. Molti dicono: come mai Zaccaria manifesta una perplessità, Maria manifesterà una perplessità di fronte alla comunicazione dell'angelo, come è possibile? Eppure Zaccaria resta muto, viene preso da afasia e Maria no. E qui dobbiamo riflettere sulla storia della salvezza, cioè di situazioni in cui una sterile è stata visitata dal Signore e quindi ha ricevuto il dono di un figlio. Ce ne sono tante nella storia della salvezza, tutte le Maria che sono sterili. E Dio è intervenuto e ha dato un figlio. Forse nella storia sacra questo è interessante, perché se Eva è colei che genera, nel suo nome, il nome Eva viene dal verbo essere in ebraico, e lei è considerata, come ci racconta anche il testo di Genesi, la fonte, la sorgente della vita, la donna però deve ricordarsi che non è la proprietaria della vita, che la vita viene da Dio. E quindi anche la dimensione della sterilità diventa una pedagogia nella vita umana, per comprendere che tutto è dono, tutto è dono. E quindi la paternità e la maternità entrano in una dinamica di accoglienza di un dono, di custodia di un dono. E questo nel racconto di Genesi è molto interessante. Torniamo a Luca. Invio della parola del Signore sulla terra, incontro con Zaccaria, promessa, e poi noi troviamo il compimento di questa promessa, perché dopo la visione Zaccaria è tornato in casa sua e troviamo appunto il racconto della guarigione dalla sterilità di Elisabetta. Parallelamente Luca ci presenta un altro invio della parola del Signore, un invio che è davvero straordinario, è il brano dell'Annunciazione, uno dei brani che probabilmente conosciamo di più. Anche qui dobbiamo lasciarci aiutare molto dall'immaginazione e pensare ad esempio a una delle tante raffigurazioni dell'Annunciazione che ha ispirato molto l'arte. Pensiamo all'Annunciazione del Beato Angelico. Non so se qualcuno di voi sta convento San Marco, veramente, il di San Marco è un gioiellino. Si entra in questo convento e si è attratti dalla figura di San Domenico che ha una mano appoggiata sulla croce, ed è interessante guardare la sua mano, perché la sua mano è quasi, diciamo, della mano vengono sottolineate le venature, come se queste vene fossero rialzate. Le vene di Domenico, il sangue di Domenico attratto dal sangue di Cristo che scende dalla croce. Quindi appena si entra si vede San Domenico e subito si impara che guardare il santo significa lasciarsi aiutare dal santo a guardare verso Gesù crocifisso, verso la croce di Cristo. E quindi si accede così, si va nella zona giorno, l'ordito dell'ultima cena, varie raffigurazioni bellissime, e poi si accede alla zona notte. I monaci quindi, per ritornare nella loro stanza, nella loro cella, per passare dal giorno alla notte, che è un passaggio temporale, ma spesso è anche un passaggio interiore, no? Perché è l'inizio di una giornata, e prendere la misura dei propri limiti, dei propri peccati, si trovano di fronte a questo affresco straordinario dell'Annunciazione, che non è collocato a Nazareth, ma è collocato nel posto del convento. La parola di visita l'uomo, visita la donna, e vediamo. Questo quadro ci vuole esprimere proprio questo. E quadro, diciamo, in particolare, secondo lo stile del Beato Angelico, il volto di Maria è un volto proprio da bambina, Maria sembrava tutta piccola, come lei stessa dirà di sé, e c'è questo dettaglio bellissimo delle ali, politone, molto belli questi colori, delle ali. Le ali dell'angelo presentano dei pigmenti d'oro, dove loro dice la presenza di Dio, ma questo oro, questi pigmenti d'oro, non si trovano soltanto sulle ali dell'angelo, si trovano anche sullo sgabello dove siede Maria, lo sgabello dove lei siede, non la veste, lo sgabello, luogo dove lei siede. Ed è un dettaglio interessante, perché l'arte ci aiuta a capire che appunto questa parola è interessata davvero a tutta intera la persona, a tutta la vita di una persona. La parola di Dio non è una parola astratta che intercetta solo una facoltà dell'essere umano, ma deve intercettare tutta la sua vita, abbracciare tutta l'esperienza di una persona. Quindi questo quadro dell'Annunciazione, questo rievocare la discesa della parola di Dio sulla terra in una comunicazione, come ci racconta Luca, che avviene attraverso un messaggero celeste, l'angelo, ma al tempo stesso il racconto di Luca ci presenta un evento particolare, cioè ci mostra il carattere performativo della parola di Dio. Che cosa vuol dire questo? Che Dio quando parla compie quello che fa. Quindi, andando al testo di Luca, al testo dell'Annunciazione, cosa leggiamo? Come arriva questa parola a Nazareth? Come bussa alle porte di una creatura umana? Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Vengono date prima le informazioni relative al destinatario, alla destinataria di questa parola. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Questa comunicazione divina in che modo accade? È quasi una sorta di antologia di brani biblici. Rallegrati, gioisci. È l'annuncio profetico che viene rivolto a Israele. Per indicare, per annunciare che l'esilio è finito, che non c'è più l'oppressione, che non c'è più la condizione dell'abbandono. Gioisci, piena di grazia. Qui troviamo un'espressione nuova, inedita, e straordinaria, che è una consegna, che è una lettura stessa della vita di Maria, piena di grazia. In realtà il greco è molto più forte, il verbo è caritō, che è un verbo causativo, che dice una trasformazione, un lavorio che è accaduto in Maria, colmata di grazia, riempita dalla grazia di Dio. La grazia è un aspetto dell'amore di Dio. Abbiamo parlato della misericordia, un'altra volta della tenerezza, che sono due aspetti dell'amore. La misericordia è l'aspetto dell'amore perdonante, dell'amore che va in soccorso, in aiuto. La tenerezza è l'aspetto dell'amore che si coinvolge, che manifesta un pathos, un afflato sensibile. La grazia è l'aspetto dell'amore che dice che appunto l'amore di Dio è inventato. Precede qualsiasi nostra azione. Quando noi diciamo gratis, una cosa data gratis, gratuitamente, piena di grazia, riempita di grazia, lavorata, cesellata dalla grazia, potremmo dire. Il Signore è con te. L'invito alla gioia non è fatto più a un popolo, è fatto a una persona che può essere identificata e che riceve in qualche modo un momento nuovo, come accade sempre nella scrittura, dove Dio ama dare questo nome nuovo per creare una relazione ancora più intima con la persona, per per dare questa identità e poter posare insieme a questo nome uno sguardo che custodisce l'identità della persona, che la fissa. Il Signore con te, ancora una parola di cui è piena la scrittura. Questa rassicurazione divina è la rassicurazione che appunto risuona di fronte a tutti i chiamati, che di fronte alla parola del Signore, di fronte all'invito, hanno avuto paura. Non l'abbiamo visto in Giona, perché Giona aveva tagliato i ponti subito, no? E non risponde quando viene chiamato dal Signore. Ma di solito gli altri chiamati, che sono un pochino più rispettosi, dicono: Signore, io non sono giovane, io ho le labbra impure, io non so parlare. Qualche piccolo limite che viene messo davanti, che viene posto davanti al Signore, come se lui non lo sapesse, e il Signore che rassicura e dice: non temere, io con te, come abbiamo ascoltato con Mosè. Ricordate quando Mosè dice: chi sono io per andare dal Faraone? Quando fa venire fuori il suo dramma davanti a Dio, Dio gli dice: io con te, Signore con te. Quindi questa promessa è già una custodia per il chiamato, per la persona chiamata. Dio è lì, è presente. Quindi la parola di Dio non è una cosa staccata da Dio, ma è la sua presenza che diventa comunicazione, dialogo, proprio possibilità di relazione, spazio di relazione. Queste parole la fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Maria aveva familiarità con le scritture, di certo, e sentire, rivolgere a sé queste parole rivolte al popolo di Israele, la Vergine figlia di Sion, eccetera, crea dentro di lei una grande emozione, commozione. In più questa espressione, che è un unicum nella storia, colmare la grazia. L'idea del colmare ci fa pensare a qualcosa che trabocca. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. E quando noi sentiamo questa traduzione al futuro, pensiamo che sia qualcosa che deve, no, accadere chissà quanto lontano. Invece qui abbiamo proprio l'esempio di questa parola per famiglia. Cioè Dio sta annunciando qualcosa che in realtà già si sta compiendo dentro di lei, perché l'annunciazione è la Pentecoste personale di Maria. Nel momento in cui lei riceve questa parola, c'è qualcosa che sta accadendo dentro di lei. Ed è un'opera, come spiega bene il brano, è un'opera di comunione che accade in lei, un'opera che vede l'azione tutta la Trinità. Ed ecco, concepirà un figlio, lo darà alla luce, lo chiamerà Gesù, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Maria, come avverrà questo, perché non conosco uomo, le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio. Questa azione dello Spirito non è qualcosa che deve venire, è qualcosa che accade nella vita di Maria, nel momento in cui la parola le si rivolge, nel momento in cui lei accoglie questa parola, parola performativa. Dice Dio e fa. Il suo dire e il suo fare sono un binomio perfetto, cioè sono in una unità straordinaria, efficace. E poi il segno di Elisabetta. Nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che l'ha detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. C'è una firma di Dio sugli eventi umani, no? Dio interviene sulla sterilità e quindi la prova di Elisabetta serve ancora di più a rafforzare la fiducia in questa parola dinamica che ha bussato alle porte di Maria. E Maria, che si è appena sentita proclamare regina, perché sarà madre del re, come si presenta al Signore? questo evento che si sta, che ha iniziato a compiersi dentro di lei. Sono la Tudè, la serva, la schiava. Regina è stata proclamata dall'angelo e lei invece si chiama serva. Dove quando noi sentiamo questo termine, magari anche insomma, nel clima del nostro tempo, dove appunto c'è anche una visione un po' diversa, no? Anche della visione femminile, dove il termine serva oggi è estremamente negativo, noi dobbiamo pensare però a questo termine e alla sua valenza biblica. Chi è il servo nella Bibbia? Chi è il servo del Signore? Perché questo genitivo è molto importante. Servo del Signore è una figura misteriosa che troviamo nel libro del profeta Isaia. Ci sono 4 canti dedicati al servo. I primi 2 sono dei canti abbastanza gloriosi, no? Che ci presentano questo servo come l'alleato principale del Signore, l'amico del Signore, potremmo dire, il discepolo del Signore, cioè colui che comunica ciò che il Signore vuole dare agli uomini: luce, diritto, giustizia. Il discepolo che si è lasciato scavare l'orecchio, uno che ascolta. Tanto che viene utilizzata questa espressione un po' forte: mi sono lasciato scavare l'orecchio. Un servo del Signore, è uno che consola, che cerca di dare fiducia a chi è sconfortato, sconsolato, sfiduciato. Quindi i primi 2 canti ce lo presentano così, questo servo, uomo della parola, servo della parola, in comunione con la parola del Signore, che si fa vicino agli altri, al prossimo, portando giustizia, diritto, luce, consolazione. Gli altri 2 canti invece sono dei canti che ci parlano della sua sofferenza. Questo servo è un servo che viene maltrattato, disprezzato, fino appunto ad essere considerato un reietto dagli uomini. Ma questo servo si presenta anche come qualcuno che prende su di sé il dolore degli altri e per le sue piaghe si ottiene la guarigione. Di questa figura del servo, una figura misteriosa nel libro di Isaia, sono stati spesi più di un inchiostro per capire chi è questo servo: è il profeta, è il popolo, è il re persiano Ciro che ha permesso al popolo di Israele di ritornare nella terra. Chi è questo servo del Signore? Questa figura nel Nuovo Testamento ritorna negli Atti degli Apostoli. Noi vediamo che il diacono Filippo, quando Etiope legge questo brano del servo del Signore, servo rigettato, sofferente, Filippo lo legge in chiave cristologica, parlando di Cristo. E noi, cristiani, tutti i Venerdì Santo, leggiamo il cantico del servo, il 4° cantico, proprio per rievocare tutto quello che Cristo ha vissuto nella sua passione. I Vangeli fanno anche questo accostamento molto forte. Ma io, di fronte alla parola del Signore, come si pone? Si chiude in un privilegio? Si chiude nel suo quotidiano, nella sua ferialità, perché ormai ha ricevuto questa parola, risponde alla parola e tutto finisce qua? Oppure meglio, ha un altro atteggiamento di fronte a questo dono? Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Questa espressione che noi abbiamo sentito tante volte, no? Che abbiamo ripetuto anche tante volte, un'espressione ricchissima, molto forte, ha una grande valenza di significato, perché appunto si vede la prontezza di Maria nel rispondere a questa parola. Si è lasciata interpellare da questa parola, risponde alla parola, si coinvolge con questa parola, parla di sé collegandosi alla storia di coloro che l'hanno preceduta, di tutti quei servi del Signore che l'hanno preceduta. Abbiamo parlato di questa figura centrale del Primo Testamento, ma servo del Signore Abramo, servo del Signore Mosè, servo del Signore Davide, tanti padri statuto. Maria si ricollega alla storia santa, si sente parte integrante di questa storia santa, si sente tutta
con coloro che l'hanno conosciuta,
il segno della fede. Quindi lei che è stata considerata il prototipo di una umanità nuova, riempita dalla grazia, lavorata, cesellata dalla grazia, un capolavoro di Dio, lei si sente invece, lei che viene eletta, e l'elezione è sempre un mettere a parte, un estrarre qualcuno da una massa e renderla unica, lei si riconnette a tutta quella massa di umanità che l'ha preceduta nella storia sacra. Sono una serva del Signore. Si ricollega quindi questa risposta che tanti prima di lei hanno dato alla parola del Signore. E cosa fa? Vuole conformare la sua vita a questa parola. Avvenga per me secondo la tua parola. Qui dobbiamo immaginare che Maria appunto si adagi, si attacchi quasi a formare un tutt'uno con questa parola che le ha dato incontro. È l'unione di Maria alla parola. Maria risponde e si vuole conformare a questo disegno di Dio. E Luca poi che ci dice? Ci dà un dettaglio che sembra quasi insignificante, invece è importante. E l'angelo si allontana da lei. Maria non resta sotto la sorveglianza speciale di un agente di sicurezza. Maria non resta sotto questa custodia angelica. Maria resta sola. Sola nella sua ferialità, nella sua quotidianità. Sola di fronte a quella sua risposta. Sola di fronte a quella chiamata che spiazzerebbe chiunque. L'angelo si allontana da lei. E l'esperienza di una parola che, appunto, alla quale Maria ha dato una risposta, è una parola che ormai ha preso dentro di sé, ha accolto dentro di sé e che la accompagna nei suoi giorni, e davanti alla quale Maria resta libera. La libertà di Maria è preservata, malgrado appunto questa chiamata che lei ha ricevuto ad essere colmata dalla grazia di Dio, la resta speciale di fronte a qualsiasi altro chiamato della storia. Maria cosa fa? Si alzò, ed è il verbo della risurrezione, del verbo misteri, e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Maria, Elisabetta. Questa parola, che effetto ha avuto dentro di lei? Una parola che l'ha scombussolata, una parola che le ha manifestato questa eccedenza dell'amore di Dio verso di lei, attraverso questa chiamata. Questa parola che lei ha accolto, alla quale ha deciso di conformare la sua vita, questa parola non l'ha isolata, ma l'ha immessa con forza, come nella sua risposta, sono la serva del Signore, l'alleata del Signore, la discepola del Signore, l'ha immessa con forza nel dinamismo della storia sacra, questa sua risposta la immette con forza nella storia, nell'agire, nell'andare, nel camminare, nel fare. L'esodo. E quindi la visita che fa ad Elisabetta è espressione di questo dinamismo, di quello spirito che lei ha ricevuto. Abbiamo detto, la parola che ha ricevuto non è qualcosa che si deve compiere, qualcosa che inizia a compiersi in quel momento in cui viene pronunciata su di lei. Parola performativa, dice e fa. E infatti, appena Elisabetta ha perduto il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce. Cosa ci siamo detti nel nostro primo incontro? Che la parola di Dio ha una duplice natura. È una parola umana e una parola divina. È la parola di Dio nelle parole degli uomini. Quindi ha questa doppia natura. Una parola che ha in sé lo Spirito Santo. Comunica. Maria ha ricevuto questa parola, ricevendo questa parola ha sperimentato la sua personale Pentecoste. Questa presenza dello Spirito in lei la mette in movimento, cioè capace di comunicare lo Spirito, capace di far passare lo Spirito. Maria va da Elisabetta, il bambino che nel grembo di Elisabetta sussulta, Elisabetta è colma di Spirito Santo. C'è una manifestazione della presenza di Dio straordinaria, perché Maria porta in sé il Figlio di Dio, perché Maria è stata riempita dello Spirito di Dio. E quindi chi riceve lo Spirito lo comunica. Il passaggio di Maria non lascia indifferenti. E non soltanto perché Maria può dire delle belle parole, ma innanzitutto la sua presenza che comunica qualcosa. La presenza di cosa? La presenza di un corpo che è Maria. La grandezza di questo evento dell'Annunciazione dice che la parola di Dio veramente entra nel nostro vissuto, entra nella nostra storia. E a chi la accoglie permette questa conformazione particolare. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tutta le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Elisabetta, che riceve lo Spirito Santo, inizia a profetizzare, cioè comprende che davanti a sé non ha una gestante qualunque, ha una donna che porta dentro di sé il Signore. C'è l'effetto dello Spirito Santo, della parola di Dio che si comunica e che apre il cuore umano alla comprensione delle cose di Dio e fa vedere oltre il visibile, fa vedere l'invisibile. Queste tre donne che troviamo nei Vangeli dell'infanzia di Luca, Maria, Elisabetta e Anna, sono testimonianze di una fede che vede oltre il visibile. Maria, in quella comunicazione che ha ricevuto, vede che cosa? Vede il compimento della storia della salvezza. Per questo si professa serva del Signore. Elisabetta cosa vede? Vede nel grembo di una donna, in un pancione, il Messia, il Signore. Anna, questa donna anziana che ha più di 80 anni, è vedova, e dovrebbe essere una donna, appunto, è donna, è vedova, è anziana, dovrebbe starsene a casa, tranquilla, invece è nel Tempio. E parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Israele. Una donna che vede in un bambino, qualunque, il Redentore. Il Redentore è uno dei titoli più ricorrenti nel Primo Testamento. Dio è il Goel, il Redentore, quello che ti riscatta dalla tua schiavitù. Forte questa triade di donne che vedono oltre il visibile la presenza di Dio, la presenza che opera nella storia. Donne che sono, come dire, in familiarità con la parola del Signore. Maria risponde a Dio con le parole, con la parola di Dio. Elisabetta, di fronte alla presenza di Maria, risponde con la parola di Dio: a che devo che la madre del mio Signore venga a me? È una ripresa di una parola che dice Davide quando l'arca dell'alleanza viene introdotta a Gerusalemme dopo che la città viene riconquistata dai Gerusalemme. E Anna parla del Redentore. Quando, appunto, subito dopo questa beatitudine che proclama Elisabetta a Maria, benedetta tu, benedetto il frutto, eccetera, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Colei che era invitata a gioire, gioisci, rallegrati, adesso è causa di gioia. Il bambino ha sussultato di gioia. Chi si apre alla gioia diventa comunicatrice di gioia, altro segno dell'effusione dello Spirito. Nel Vangelo di Luca la gioia e lo Spirito Santo sono un binomio ricorrente anche negli atti degli apostoli, dove arriva lo Spirito insieme alla gioia. San Paolo lo dirà nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 22, frutto dello Spirito, la gioia, è il primo che apre l'ampio elenco. e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Elisabetta proclama la beatitudine alla maniera della sapienza biblica, no? Che la sapienza è piena di beatitudini. Gesù, sapiente sul monte, proclama le beatitudini. E la beatitudine che proclama Elisabetta qual è? La beatitudine di Maria è quella di aver creduto al compimento della parola, cioè dell'essersi fidata che quella parola che le è stata consegnata è una parola vera. Che quell'amen che Maria dice con le labbra è l'amen che Maria fa partire da tutto il suo essere, da tutte le sue facoltà. Allora Maria disse, e abbiamo qui quello straordinario cantico che è magnifico, altro testo che noi conosciamo in memoria. E di fronte a questi testi che noi conosciamo in memoria, noi dobbiamo sempre, in qualche modo, proporci delle sfide, che non possiamo permettere all'abitudine di farci scivolare questa parola addosso. Dobbiamo andare oltre la scorza dell'abitudine e sentire sempre la carica nuova che era chiusa in queste parole. Maria canta il suo Magnifico. E cosa canta Maria? Anche qui abbiamo un'antologia di brani biblici. Maria è così piena della parola, ci dice in qualche modo l'Evangelista Luca, così imbevuta della parola di Dio, che il suo canto non può che essere espressione di questa parola, restituzione di questa parola, celebrazione della parola. Per questo Maria è consacrata alla parola. L'ha fatta talmente sua, averla resa proprio l'atmosfera del suo linguaggio, la sua grammatica personale. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito risulta in Dio mio Salvatore. Maria magnifica il Signore. Perché? Perché il Signore ha bisogno che noi lo facciamo grande. Il Signore è già grande, lo ascoltiamo anche nella messa, i nostri inni di lode non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. L'anima di Maria che magnifica è l'anima che magnifica il Signore, è un'anima che si dilata, che si apre, no? Che respira a pieni polmoni, sintonizzandosi con la grandezza di Dio. Perché? Perché noi, creature umane, abbiamo la possibilità di rendere Dio grande o di renderlo piccolo, sulla base della nostra fede, della misura della nostra fede. Quante volte noi agli altri presentiamo un Dio piccolo, povero e brutto? Perché? Perché la nostra fede è anemica, la nostra fede è infettrita. E allora noi facciamo passare questa immagine di Dio, lo rimpiccioliamo. Maria magnifica il Signore perché fa venire fuori dalla sua anima questo desiderio di sintonizzarsi fino in fondo con Dio, di mettersi sulla sua stessa lunghezza d'onda, no? È come il piccolo che si mette sulle punte dei piedi per salire verso la mamma, verso il papà, no? E tende tutte le sue braccia e tutto il suo corpo verso l'alto, si dispiega, in qualche modo cresce con questo atteggiamento. Che manifestazione di desiderio, di incontro, che voglia dell'abbraccio del genitore, eccetera. Che dinamica relazionale importante dei piccoli questa. È come se Maria facesse la stessa cosa. Lei che si è proclamata serva, volesse salire verso Dio per fargli festa. E tutto il vocabolario della gioia che troviamo, questo esultare in Dio, mio Salvatore. Il Signore, mio Salvatore. Interessante anche questo nella preghiera di Maria. La personalizzazione. Sottolineare un legame che la unisce a Dio, tanto da poter dire mio Salvatore. Quando noi vogliamo bene a qualcuno, diciamo la mia amica, con quell'aggettivo non vogliamo possedere la persona, ma esprimiamo un rapporto d'affetto particolare. Dio è il pastore di Israele, ma durante come lo canta? Signore è il mio pastore, è pastore di tutti, una cosa già bella questa. Ma io posso dire che è il mio pastore, perché c'è un legame particolare, privilegiato. Pensate a San Paolo, quante volte nelle sue lettere dice il mio Vangelo, non perché si lo sia comprato il Vangelo o lo consideri un fatto suo, ma perché si è talmente appropriato, talmente lo assimilato, questo Vangelo che poi per Paolo non è un libro, è Gesù Cristo, no? È l'annuncio di Cristo Gesù. È bellissima questa personalizzazione, perché ha guardato la tapeinosis, la piccolezza, l'essere terra a terra della sua serva, della sua alleata. Allora, perché l'uomo si può elevare, può mettersi sulle punte dei piedi, no? E salire verso Dio? Perché Dio per prima si è abbassato, si è chinato. E abbiamo tutto questo vocabolario bellissimo della Bibbia, Dio che si affaccia dal cielo, no? Come se Dio appunto avesse questa balconata e guarda dal cielo, guarda gli uomini. Dio che si china, la bellissima pagina di Osea nel capitolo 11, Dio che si china sul piccolo bambino Israele, se lo solleva e lo porta all'altezza della sua guancia, un'immagine straordinaria, no? Piena di tenerezza, d'amore di Dio. Maria si innalza e si dilata per fare grande Dio, perché Dio si è abbassato per raggiungerla fin dove lei era, no? Come abbiamo detto a proposito del quadro del Beato Angelico, quella parola accade e viene lì dove ti trovi, nella tua vita feriale, in quello sgabello dove siedi, che è già visitato da Dio, perché ci sono i suoi pigmenti d'oro, la sua presenza, Dio che ci precede e Dio che ci accompagna. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Questa espressione di Maria, di riconoscere questa beatitudine che, nella quale lei è stata immessa, non è tanto la beatitudine in cui lei è immessa Elisabetta. La beatitudine, la felicità è data proprio da questo dinamismo di Dio che scende e di lei che sale. È l'incontro tra la creatura e Dio. E questa è la fonte della gioia. Quando Dio e l'uomo si incontrano, quando Dio e l'uomo convergono in questo dono splendido della parola. È come una casa nella quale ci si può ospitare reciprocamente tutte le generazioni. Un evento così personale diventa un evento che caratterizza, segna in modo indelebile tutta la storia. Nella storia di Israele si sentono sempre queste generazioni, Tizio genero Caio, Caio genero Sempronio, eccetera, eccetera. Anche il Nuovo Testamento, Matteo si ha questa genealogia, e Maria in qualche modo riprende queste dinamiche delle generazioni, mostrando che non passa solo la vita da una generazione all'altra, per cui Tizio genera un figlio e poi questo figlio genera un altro, eccetera. Ma con il passare delle generazioni passa in consegna anche la fede. La fede nell'azione di un Dio che interviene a favore delle sue creature. Grandi cose ha fatto per me, e santo il suo nome. Vengono rievocate anche parole già note, pensiamo all'inno che Miriam, un'altra Maria della Bibbia, canta, in Esodo 15, al passaggio del Mar Rosso. Grandi cose ha compiuto, ha fatto per me l'Onnipotente, santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia. Le generazioni si ricordano di Maria, ma le generazioni sono rese attive, dinamiche, per una energia grande che passa, questo flusso della misericordia di Dio. Le grandi cose che Dio compie non sono spettacoli. Le grandi opere di Dio compie sono l'effetto di questo amore misericordioso, di questo amore che fa passare il perdono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, Maria inizia a parlare delle passioni di Dio. Celebrando la grandezza di Dio, Maria canta la bellezza di Dio. E che cosa, qual è la bellezza di Dio? È Dio, è dire di Dio che è capace di rendersi operante, vivo nella storia, ha spiegato la potenza del suo braccio. Dio non fa l'intellettuale, e non si coinvolge poi nella storia. Dio interviene col suo braccio. Questa immagine dello snudare il braccio e dire che Dio è attivo nella storia, una immagine che troviamo anche nel Primo Testamento. Dio interviene. Interviene e vedete cosa fa. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Non ama la superbia. E quindi Dio, questa dinamica qui, di quelli che si vogliono mettere in alto, quelli che ci ricordano la vicenda antica e sempre nuova di Babele, no? Che vogliono salire sugli altri per darsi un nome, quello lì, quel cantiere lì, Dio lo sgombera sempre, perché non gli piace. Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli uomini. La dinamica dell'innalzamento e abbassamento che troviamo anche in San Paolo, no? Dio ama i piccoli, Dio ama i piccoli. È il messaggio delle beatitudini, è il cantico del Magnificat, è la verità che viene fuori dalla contemplazione della bellezza di Dio. Dio è rapito da chi sta in basso. Questo è il leitmotiv di tutta la Bibbia. Dio è rapito, è affascinato da chi sta in basso. Ha ricolmato di bene. Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Dio interviene, soccorre, agisce concretamente come aveva detto. Dio dice e fa. La parola che Maria riceve nella sua vita è testimonianza di questa profonda sintonia tra il dire e il fare di Dio. Noi abbiamo questo detto, lo utilizziamo tra di noi, e tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Nel caso nostro, nel caso dei nostri limiti, del nostro peccato, questo è un detto verissimo, ce ne accorgiamo ogni sera quando prendiamo 5 secondi di onestà sulla nostra giornata e ci rendiamo conto che tra il nostro dire e il nostro fare c'è stato un po' un bel divario. Maria ci dice che il dire e il fare di Dio sono tutto uno. Dio non si riempie la bocca di belle parole e poi queste parole restano sospese. Dio opera, Dio interviene, Dio è presente. Cosa ci dice tutta questa storia dell'Annunciazione e del Magnificat di Maria? Ci dice che appunto c'è un certo tipo di risposta che la creatura umana può far fluire di fronte a questa parola che bussa. E qual è questa risposta? La risposta è appunto un atto di fiducia. La parola che viene alla nostra vita, la parola che noi ascoltiamo, la parola che noi leggiamo, mendica. Bussa, chiede accoglienza, chiede ospitalità. Non vuole essere soltanto accarezzata, non vuole essere soltanto, come dire, non vuole ricevere solo dei complimenti. Cerca un terreno in cui mettere radici e fare casa. Esempio di Maria è l'esempio della massima accoglienza. Della massima fiducia. La fiducia che dice il suo conformarsi a quella parola, il suo abbandonarsi con lui a questa parola, investendo tutta la sua esistenza. E il racconto di Luca ci mostra il dinamismo di questa accoglienza. La parola bussa, Maria accoglie, la parola mette in movimento. Maria la rende, potremmo dire, portatrice di beni, e questa parola accolta che appunto mette in marcia, rende evangelizzatori, è una parola che dà gioia. Il canto del Magnificat è la gioia di Maria di fronte alla contemplazione di quella parola che lei ha accolto, di quella parola di cui ha trovato garanzia, firma di Dio nella vita di Elisabetta.
vita, e in forza di tutto questo, questa parola per Maria diventa profezia della storia. Perché Maria canta il Magnificat quando i potenti sono ancora sul trono, ancora la sua terra, il suo popolo è oppresso dai dominatori. Non c'è stata la liberazione. Gesù morirà sotto i romani, con l'impero dei romani. E dopo la sua morte, quasi 40 anni dopo, abbiamo la distruzione del Tempio, del Secondo Tempio. Quindi è espressione della gioia di questa comunione, la parola di Dio, che non è una astrazione. La parola di Dio, così come ce la vuole presentare la rivelazione biblica, è una realtà viva, dinamica. La lettera degli Ebrei ce lo dice in una forma ancora più bella, viva ed efficace, tagliente come una spada a due tagli, che penetra, cioè attraversa tutta la nostra persona, tutte le nostre facoltà, raggiunge la nostra interiorità. Questa parola è una parola davanti alla quale non ci si può nascondere. Quindi capiamo che nella Bibbia la parola di Dio assume dei tratti personali, personalizzati in tutti i modi. Quindi è un modo per parlarci di Dio che è in comunione con noi, che è in relazione con noi. Quando noi ci avviciniamo al testo sacro, noi dovremmo avere questa consapevolezza, che quel testo ci dice che qualcuno ci aspetta, che qualcuno ha qualcosa da comunicarci e da farci comunicare agli altri. E il dinamismo dell'annunciazione del Magnificat ci dicono proprio questo. Maria riceve per sé, Maria consegna, dona, fa passare, e la sua risposta al Signore illumina la vicenda di Elisabetta, ma illumina la storia attraverso questo canto, che legge il passato, intercetta il presente e orienta il futuro verso la speranza, perché Dio ha agito, agisce e agirà. Ulteriore provocazione che noi riceviamo questa sera: il cammino che abbiamo fatto ci ha portati a riflettere su questo. Se non scopro la bellezza della parola, nel suo dinamismo umano, nel suo dinamismo divino, non potrò mai gustare la portata di questa parola. Se questa parola mi sfiora ma non mi scava dentro, resteremo sempre degli estranei, e quindi più che buongiorno e buonasera non ci diremo. Se questa parola bussa ma non trova accoglienza nella mia vita concreta, nella mia fedeltà, nello sgabello su cui siedo, questa parola resterà sempre scollata da me, resterà un suono che magari accarezza anche il mio orecchio, ma non potrà compiere quell'opera per cui Dio l'ha mandata, come dice Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo, non tornano senza aver compiuto ciò per cui, no? Senza aver irrigato la terra, così è della parola che viene a noi per irrigarci. Allora un lettore, una lettrice, non è uno strumento così funzionale, solo una voce che deve far risuonare un bel testo, e allora bisogna leggerlo bene, bisogna metterci una bella espressione. Il lettore e la lettrice è madre, padre di quella parola che viene letta, che viene proclamata. È provocato ad amare la parola ed è provocato a farla crescere. La parola non ha bisogno di noi, perché in realtà è efficace per sua natura. bisogno di noi? Perché l'assemblea liturgica ha bisogno di che ciascuno abbia un suo compito? Perché Dio ha voluto così, cioè ha voluto fare di noi, tesserci insieme come famiglia, dove ognuno porta il suo contributo per l'edificazione di questa famiglia, per la crescita di questo corpo. E allora leggere la parola di Dio non è né un premio per chi è bravo, non è né, come dire, una modalità di impiegarsi perché è bello fare qualcosa per gli altri, ma è un cammino di conversione, in primis per sé e poi una provocazione alla conversione anche per gli altri. E quella parola vuole entrare, quella parola è innamorata delle nostre vite e le vuole rendere ancora più belle, le vuole impreziosire ulteriormente, per cisellare, come abbiamo detto a proposito di Maria, cisellata dalla grazia. La parola vuole cisellarci, dobbiamo tendere a questo, a lasciarci plasmare e cisellare dalla parola di Dio, cioè a non avere mai abbastanza, no? A non averne mai abbastanza di questa parola. È un tremendo, fondamentale. Allora sì, magari non avremo tutti gli strumenti del mondo per poter, come dire, comprendere appieno ogni pagina biblica che leggiamo. Ma se nel nostro piccolo iniziamo questo esercizio di familiarità, di familiarizzazione con la parola di Dio, se ce ne appropriamo attraverso piccoli esercizi, come vi proponevo l'altra volta, piccole attenzioni, no? Se custodiamo con noi un piccolo quadernetto dove appuntiamo qualche parola che ci ha un po' scossi, che insiste e ritorna, se siamo attenti a questo, se sviluppiamo questa intelligenza in rapporto alla parola di Dio, la parola di Dio veramente ci mostrerà la sua felicità. E poi non siamo avari con questa parola, proviamo qualche volta, come dire, a imparare a memoria qualche versetto, a custodirlo con lui durante l'arco di una giornata. 7 anni fa, durante le vacanze di Natale, rientrando in famiglia, mi trovai la nonna materna molto ammalata. E lei, quando sono appena arrivata, mi ha detto, è arrivato il mio momento, quindi io ti voglio salutare, ma dico nonna, noi vogliamo ancora, devi stare con noi, abbiamo ancora bisogno di te, così scherzavamo. Bene, il 26 dicembre è iniziata una sorta di agonia e lei durante i 5 giorni di agonia che ha vissuto, voleva tenerci sempre le mani e poi a un certo punto diceva, nel suo dialetto molisano, mi diceva di i salmi. No, avevo le mani mie prese dalle sue, o io prendevo le sue, insomma così non avevo la possibilità di aprire una Bibbia. E in quel momento io mi sono resa conto della grazia che potevo sperimentare, della parola che nel tempo avevo custodito dentro di me, avevo ripetuto, di quella parola di Dio che conosciamo più di quanto non immaginiamo, perché attraverso i canti della liturgia, attraverso quelle preghiere che diciamo quotidianamente o appunto all'interno della messa, immagazzinato una così grande quantità di parole di Dio, che in quel momento fluiva. Io tiravo fuori questi versetti, cantici, salmi, eccetera, e vedevo che lei si illuminava, si distendeva, si riposava, gioiva. Per me sono stati 5 giorni di ritiro, bellissimi, anche se dolorosi, perché questa nonna è stata un'altra mamma, ci ha trasmesso un tesoro straordinario, gli esempi, le cose. Lì mi sono resa conto di questa abilità. Se noi accogliamo la parola di Dio, la parola di Dio veramente accoglierà sempre noi. Perché è così. Nel momento in cui tu non hai la possibilità, per qualsiasi condizione, perché ci sono anche dei momenti in cui non ci va proprio di aprirla, se noi l'abbiamo fatta depositare dentro di noi, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo fare niente. Lei stessa risalirà a galla, verrà a galla e ci pronuncerà ciò di cui abbiamo bisogno, le parole di cui abbiamo bisogno in quel momento. Sarà luce, sarà sapore. E ci permetterà anche di rileggere la nostra storia. Però questo è il mio augurio per voi, al termine di questo nostro cammino. Cammino breve, questa è la natura, sono le tre tappe, ma che ha cercato in qualche modo di provocare qualcosa dentro di voi, una riflessione, far venire un pochettino più fame di questa parola di Dio. E a volte noi ci fermiamo sul fatto che non siamo degli specialisti, che la Bibbia è difficile, però in realtà noi dovremmo renderci conto che quella parola che ci viene consegnata ha dei lati di familiarità con noi. Se noi abbiamo ricevuto lo Spirito, la parola è piena di Spirito Santo, allora siamo familiari, siamo parenti, abbiamo il DNA comune, E allora ci accorgeremo che non si tratterà più soltanto di una questione intellettuale, anche se chi ha la possibilità di approfondire è sempre, trae un beneficio grandissimo, ma è una questione di sapienza del cuore che si accorda a questa parola. Il cuore che si accorda alla parola scopre che questa parola parla veramente al cuore, illumina la nostra vita e ci dà tanta, tanta forza. Se noi credessimo nel potere terapeutico della parola di Dio, così come crediamo nella forza della medicina, delle altre scienze, noi sperimenteremo ogni giorno miracoli. Ci crediamo tra poco alla forza, alla dinamismo, all'efficacia di questa parola. Vi lascio con questo augurio e vi lascio anche chiedendovi se qualcuno di voi, sulla base dell'incontro precedente, ha avuto qualche sollecitazione, suggestione, si è messo per iscritto qualche testo per poterlo condividere. Penso che anche questo ci faccia del bene. No?
Qual è il mio alberello? Quello a cui io